Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di un anonimo, Meditazioni su San Giuseppe, un mese su San Giuseppe, 1800, fine 800. Ecco, che riporta un po' la teologia cattolica di San Giuseppe in relazione poi agli ultimi due papi dell'Ottocento, Pio IX e Leone XIII, che parlavano esplicitamente nel loro magistero di San Giuseppe, uno come padre patrono universale della Chiesa e l'altro come, ecco, patrono dei lavoratori di tutta la Chiesa, patrono anche della buona morte. E dunque, ecco, San Giuseppe qui è descritto in questa ottava meditazione, ecco. Pagina 15 di questo libretto, nel suo turbamento davanti alla gravidanza di Maria Santissima. Ecco, c'è un aspetto di sofferenza morale, spirituale di San Giuseppe, no? In questo momento è innegabile perché anche il Vangelo lo riporta. Ecco, quando seppe che era incinta, ecco, Giuseppe, uomo giusto, decise di licenziarla in segreto, di ripudiarla in segreto, quindi non fare un atto formale di ripudio perché avrebbe costituito un pericolo per la Madonna e poteva anche essere uccisa legalmente perché, come diceva il Levitico, una donna incinta prima del matrimonio era un'adultera, era equiparata a un'adultera e sappiamo che ancora non si facevano scrupoli, gli ebrei a lapidare le adultere, gliela portano proprio esplicitamente nel capitolo ottavo di San Giovanni, del Vangelo di Giovanni, a Gesù portano un'adultera. Ecco, donne come questa, la legge dice che devono essere lapidate. Tu che ne dici? Gesù è davanti a questo dilemma, o osservare la legge mosaica, la legge levitica, lapidare l'adultera, oppure, ecco, Gesù trova un'altra via che nessuno aveva sospettato, chi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei, chi è più colpevole di lei? Esiste qualcuno? Sì, è vero, l'adulterio è un peccato grave, sì, però ci sono anche peccati più gravi, per esempio la mancanza di fede, la blasfemia, il deicidio, è scritto chiaramente nella parabola dei vignaioli omicidi. La parabola dei vignaioli omicidi, il deicidio non c'è, ma è il figlio del padrone della vigna, è Dio come il padrone, è Dio come il padre, e quindi insomma il deicidio non è una polemica inventata, ecco, dai teologi cattolici, è scritta nel Vangelo, è il Vangelo, no? E quindi, insomma, non si deve tanto questionare su questo. Bene, ecco, Giuseppe si trova davanti a un bivio, eppure lui, come Gesù, gli si presenta, ecco, no? Gesù con violenza, ecco, gli venne portata una donna e doveva decidere, in quanto adultera, se farla uccidere o no. E Giuseppe sta davanti a una che presumibilmente, secondo la legge, è un'adulta, però certo c'è il quid, è qualcosa di diverso, non possiamo mai giudicare perché Gesù viene dallo Spirito Santo, quindi nella Madonna non c'è nessun adulterio, è solo la elezione da parte di Dio che l'ha scelta per una missione unica, eccezionale, necessaria nella Chiesa. Quindi considera la turbazione, il turbamento di San Giuseppe, allorché si accorse della gravidanza della Vergine sua sposa, scrive questo autore. Ma è qui appunto dove Giuseppe fa mostra di quel complesso di sublimi virtù che lo Spirito Santo volle in lui tutte insieme celebrare con nominarlo uomo giusto. Il giusto Giuseppe deve decidere una questione di grande giustizia. Allora, che cosa fare? Avere una misericordia che però sembra contro la legge, oppure osservare la legge e quindi spezzare, è quello che è il piano di Dio su Maria. Lui già sa che Maria è una persona speciale, è stato eletto al matrimonio dai sacerdoti in maniera straordinaria, il famoso bastone di San Giuseppe, così riporta la tradizione apocrifa del protovangelo di Giacomo. Il bastone fiorito è quello di San Giuseppe. Ecco come fu fiorito il bastone di Mosè per la sua elezione a capo, a condottiero del popolo verso la terra promessa. Ecco, contro appunto le polemiche di Abiron, ecco, di altri che insomma si erano ribellati nel popolo contro Mosè. Allora, ecco, ci fu il bastone fiorito che dimostrò a tutti la elezione di Dio. E così Giuseppe è il nuovo custode dell'arca dell'alleanza, del nuovo popolo di Dio, che è Maria Santissima, che custodisce in sé addirittura Cristo. Ecco. E quindi non è un semplice condottiero, almeno non è un condottiero come Mosè, ma è molto di più, perché al suo seguito non c'è l'arca dell'alleanza, non c'è la presenza di Dio nelle leggi, nelle tavole delle leggi, ma c'è addirittura il Dio vivente, che è nel grembo di Maria. Quindi, che cosa deve fare Giuseppe? Certo, è nel dubbio, ma il Signore vuole questo, vuole questo discernimento interiore, vuole provare la statura spirituale di Giuseppe, vuole provare la sua consistenza davanti alla prova più grande che possa esistere, perché un conto è il martirio, vabbè, martirio significa far soffrire il corpo, però io sono certo che, diciamo, per la legge che ho abbracciato, per la fede che ho abbracciato, io se muoio vado in cielo, insomma, ecco, rendo testimonianza a Gesù. Gesù vuole questo e quindi il martirio è santo, anche se è doloroso. Però qui no, qui cosa vuole Dio? Ecco, vuole la legge, oppure vuole la purezza e la santità di questa donna, ecco, che ovviamente palesemente non è adultera, però è incinta, quindi tutti possono pensare che sia adultera. Cosa fargli in questo doloroso frangente? Si chiede l'autore. Non volendo accusarla consorte, amò meglio nascostamente di abbandonarla. Sembrava la scelta più giusta e penso che il Signore proprio questo aspettava. Voleva questa scelta, ecco, di compromesso, ma non è un compromesso, diciamo, è un'adorazione di Dio. Egli probabilmente presentiva, sapeva che il verbo doveva nascere da una vergine. C'era scritto nel profeta Isaia, capitolo 7, versetto 14: la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Quindi non dubitava della verginità. Perché? Perché lo dicevano le scritture. Quindi qual era, ecco, l'insufficienza, ecco, che non lo portava a fare una scelta così importante? Ecco, qual era l'ostacolo, l'obex che si opponeva alla sua scelta? Non era Maria, no? E neanche la sua verginità che sembrava violata, ma non lo era. Era lui stesso, così dice San Basilio, dicono anche altri autori, San Giovanni Crisostomo, no? Praticamente dicono questi autori cresci che San Giuseppe fece questa scelta di ripudiarla in segreto perché non si riteneva degno di stare vicino a una creatura così elevata spiritualmente, no? Tanto da essere eletta da Dio, a essere sua madre. Non lo sapeva e non poteva comprendere, ecco, come potesse egli partecipare a questa azione divina. Che fa egli infatti in così doloroso frangente, non volendo accusare la consorte, ma meglio di nascostamente di abbandonarla? Così egli delibera in un tale avvenimento. Ora, chi può dichiararci degnamente l'esercizio di sue virtù in una tale condotta? La di lui carità verso il prossimo. Ecco, c'è, cioè, questo certamente, no? Un uomo buono, magari anche verso un peccatore, si comporta con indulgenza perché poi c'è di mezzo un'altra vita. Quindi, ecco, anche da un punto di vista naturale, diciamo, avrebbe potuto prendere questa scelta. Ecco. Spinto dall'amore, ecco, abbraccia questa ipotesi l'autore, che non sa pensare male contro l'evidenza, scaccia da sé ogni sinistro sospetto. Ma probabilmente aveva anche delle rivelazioni soprannaturali, no? E aveva la meditazione delle scritture, appunto, che dicevano che il figlio di Dio doveva nascere dalla Vergine, l'Emanuele doveva nascere, il Dio con noi doveva nascere da una Vergine, quindi, vabbè, ecco, sicuramente avrà interpretato anche bene queste scritture, però magari non aveva una conferma di queste, allora si trova nel dubbio, e il dubbio come lo risolve? Così, distaccandosi: non voglio, non posso, ecco, fare nulla per risolvere questa situazione, e neanche per se avesse avuto dubbio, per risolvere il dubbio di coscienza, non ho i mezzi, come faccio a stabilire se questo ha gradito a Dio oppure no? Non posso. E quindi mi astengo da qualsiasi decisione. Il suo distacco da qualunque cosa terrena, sebbene santa, ecco, per Maria, no? Le faceva cacciare qualsiasi sospetto, non poteva dubitare che Maria l'avesse tradito, ecco, che avesse rinnegato la sua buona fede, avesse calpestato il suo sposo. No, questo non lo penso, no? Non arriva a pensare, però appunto rimane allora questa sospensione tra lui che si sente indegno e la realtà che era quella che era, appunto, che esigeva un atto penale. Era Maria uno specchio di ogni più eroica virtù. Ecco, perché Giuseppe, senza offesa di Dio, non l'avrebbe potuta ritenere. Pronto era ad abbandonarlo. La di lui ferma fede, la cieca obbedienza. Gli manifesta un angelo il più incomprensibile mistero, l'incarnazione di un Dio. Gli comanda di ritenere Maria. Ed esso, senza aspettare miracoli, ciecamente crede, fedelmente obbedisce. Quale esempio per noi? Un angelo si degna di parlargli e di risolvere questo dubbio di coscienza, che è lecito, però non può rimanere per sempre. Certi dubbi rimangono per molto tempo, eh. Certi dubbi rimangono insoluti. Dubbi gravi, no? Ecco, su scelte gravi fatte, insomma, magari in momenti così, non di piena deliberazione, di piena coscienza, no? Ecco, e allora rimangono come un tarlo dentro l'anima, rimangono senza essere risolti. Ecco. E allora. Ecco, questo non poteva, perché bisognava prendere una decisione. Dio ti può lasciare della sofferenza, per esempio Paolo della Croce, santo, grande fondatore dei passionisti, lui rimase nel buio spirituale, nella notte oscura, per circa 40 anni, no? E fu una pena terribile, perché non aveva più consolazione né certezze dal Signore, no? Sulla sua via, sul suo istituto che era appena fondato, ecco, sulla sua santità, sulla sua vita di grazia, nulla, 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 proprio il nulla di San Giovanni della Croce, il nulla, no? La notte oscura. Questa notte durò più di 40 anni. Ecco, pensate, no? E uno deve accettare il grigiore, no? Il grigiore della vita, senza luci, senza ispirazioni, aridità totale nella preghiera. È durissimo per un uomo di spirito, no? Questa cosa. Però il Signore la può permettere per la grande santità dell'uomo, la grande santità che esige da chi si è affidato a Lui. Si vede che è in grado di affrontare anche questa pena, anche questo abbandono, questo silenzio di Dio così protratto, così vissuto per tanto e tanto tempo, no? Ecco, un angelo gli manifesta questo mistero e quindi ha questa consolazione molto breve, però ce l'ha, c'ha questo punto fermo e allora gli comanda di avere Maria, di prenderla come propria sposa senza aspettare miracoli. Chiede, ciecamente crede, fedelmente obbedisce. Non ha bisogno di altro il grande Giuseppe se non quest'unica consolazione. Vedete, ai santi grandi spesso basta uno sguardo, no, di Dio per risolvere un problema, e poi vanno bene tutta la vita. Anche Santa Teresa di Gesù Bambino, ebbe una grave malattia, una grave depressione, probabilmente quando tutte le sorelle partirono per il Carmelo, lei si trovò sola con il padre, un'altra sorella rimasta, ecco. Di cinque sorelle, era solo lei e Celina che assistevano il padre, insomma, la madre che era morta già da tanto tempo. E per risolvere questa malattia, solo la Madonna, ecco, dovette intervenire. Ecco, la regina delle vittorie, che era sul suo comodino davanti al suo letto, le sorrise, gli bastò questo sorriso Per cambiare vita, per riacquistare fiducia nella vita, per riprendere la sua vita spirituale, la sua vita di impegno, di lavoro, ecco, uscire dall'impasse in cui era caduta, una malattia che la rendeva un po' quasi stupidita, no? Lo dice lei stessa nel diario, no? Ecco, sembrava una povera demente, anche alla sorella rimasta, ecco, al padre, e poi con questa novena, la regina delle vittorie. Si guarì e la Madonna le sorrise e poi basta. Non ebbe altri episodi mistici, così San Massimiliano vide la Madonna da bambino che le offriva le due corone, una rossa e una bianca, lo dice lui stesso, no? E lui scelse entrambe, sia quella rossa del martirio sia quella bianca della verginità, e visse tutto questo fino alla fine, e questo gli bastò per vivere la vita santa. Basta una apparizione, vedete? Per tutta la vita basta. E così per San Giuseppe. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo l'Anonimo dell'Ottocento, un mese con San Giuseppe, e stiamo vedendo, stiamo studiando insieme il turbamento di San Giuseppe davanti alla gravidanza di Maria, un turbamento che però esaltò la sua virtù, anziché diminuirla, ecco, fu la prova che dovette superare, come anche gli angeli, ecco, si può dire che San Giuseppe è uno spirito angelico, no? Consacrato a Dio nella verginità, dicono alcuni sin dal grembo della madre. Insomma, ci sono delle rivelazioni, di persone sante che appunto parlano di questo, della consacrazione di San Giuseppe sin dal grembo della madre, così come San Giovanni Battista, del resto, no? San Giovanni Battista è confermato in grazia a ricevere la sua missione, la sua purezza, la sua offerta virginale al Signore sin dal grembo della madre, quando la mamma Elisabetta ascolta la voce di Maria e il bambino sussulta di gioia nel suo grembo, pieno di Spirito Santo, è consacrato, riceve l'effusione dello Spirito, riceve questo dono immenso di grazia, il dono della profezia, il dono della testimonianza al Signore fino al martirio, fino alla gloria. Ecco, il bambino sarà grande, tutti parlano di lui, andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, come dice profeticamente anche il padre Zaccaria, anche lui è toccato dalla grazia, questa grazia immensa, questo avvicinarsi a Gesù per mezzo di Maria, porta questi doni ineffabili, questi doni misteriosi, questi doni di conoscenza, questi doni di preveggenza, questi doni di prescienza. E infatti il bambino Giovanni Battista fece proprio questo, andò innanzi al Signore a preparargli le strade. Ecco, e sarà chiamato profeta dell'Altissimo. Ecco, anche gli altri profeti sono profeti dell'Altissimo. Però ecco, si può dire che Giovanni Battista è il precursore, è colui che più di tutti i profeti ha preannunciato il Signore, perché lo ha visto proprio con i suoi occhi, lo ha annunciato presente nel mondo. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Pure questa è una frase altamente profetica. Come fa a saperlo, no? Che è l'agnello, l'agnello immolato, il nuovo agnello pasquale. È qualcosa che Giovanni Battista non poteva neanche minimamente intuire con le sue sole forze. Perché agnello? Perché è proprio quello immolato sull'altare della croce, quello che offrirà la sua vita, il suo sangue per tutti i peccatori. Quindi l'agnello veramente che entra nel tempio, non l'agnello pasquale, quello degli ebrei, che viene consumato, il suo sangue viene asperso sulle case degli israeliti perché passi l'angelo sterminatore nel giorno di Pasqua. E non l'agnello del primo mistero pasquale, ma l'agnello del vero mistero pasquale, quello anticipato, solo prefigurato. Ecco, dalla storia degli ebrei nel deserto, nell'Egitto, che si devono liberare dalla schiavitù e passare alla libertà, libertà politica e sociale. Invece qui c'è la libertà vera, quella definitiva, dal peccato e dalla morte, che l'agnello ci procura. Tutto questo sta dicendo Giovanni Battista, quando lo annuncia lì ecco, nel fiume Giordano, no? Ecco, lo annuncia e diciamo lo chiama colui che toglie i peccati del mondo. Quindi sa tutto Giovanni Battista, ma come fa a saperlo, no? È impossibile a conoscenza umana che tutto questo si sappia. Ecco. Quindi anche Giuseppe sa. Sa che quello è il figlio di Dio, sa che quello è l'Altissimo, ecco, nel suo grembo, nel grembo di Maria, ecco, e accetta esclusivamente per questo, perché è Dio che lo vuole, ecco, se no con le sue forze potrebbe dire no, io non sono degno e basta. No, ecco, ma anche la Madonna fa lo stesso atto di umiltà, ma io non conosco un uomo, no, non posso, no? Ecco, perché non ho i mezzi. Ecco, allora il Signore gli spiega i mezzi, anzi non è che dice no, la Madonna non si oppone, no, però dice semplicemente che beh, va bene, però non conosco un uomo, come posso fare questo? Ecco, è una richiesta d'aiuto. E così San Giuseppe, con la sua scelta di rimandare la sua donna in segreto, darle il libello di ripudio, ma in segreto però, ecco, quindi senza che nessuno lo sappia, come se non fossero mai stati fidanzati, come se non fossero mai stati promessi, come se mai avessero deciso di andare a vivere insieme, del resto questo era un fatto privato, no? Ecco, fino a che non c'è il matrimonio, insomma. La gente può pensare quello che vuole, non vivono insieme. Chi vuol morire da giusto, scrive questo anonimo, conviene che sia giusto. E giusto non è chi non si trova adorno di tutte le virtù cristiane. Quindi bisogna avere le virtù cristiane, la preusudenza, la carità, il discernimento. Se uno giudica con estrema durezza e senza discernimento per quello che sente dire, no? Magari legge un giornale, dice quello è cattivo, ah, allora è cattivo, no? Come era la propaganda al tempo di Hitler, gli ebrei sono cattivi, rubano al popolo, quindi bisogna ammazzarli, è giusto ammazzarli, allora uno pensa così, ma senza discernimento, abbraccia una narrativa di massa, però è un giudizio temerario questo, perché Ovviamente tu non puoi verificarlo, no? Ecco, devi credere a quello che ti dice il capo. Allora, questo è giusto? No, no. Chi vuol morire da giusto conviene che sia giusto. E giusto non è chi non si trova adorno di tutte le virtù cristiane, tanto più quello della prudenza, della sapienza, ecco, della carità, della misericordia. Guai a colui che la morte trova sprovvisto di qualcheduna. Che gioverà all'avaro essere casto? Questa è la sintesi di tutte le virtù. Bisogna viverle insieme, no? Perché una annulla l'altra. Se non vivi una, non vivi neanche l'altra. Che gioverà al vendicativo l'essere liberale? Le virtù cristiane, se sono vere e perfette, non possono stare disgiunte. Ecco, quindi la virtù di San Giuseppe dell'umiltà e poi si sostanzia anche nell'obbedienza. Io non voglio infierire su Maria, però obbedisco a prendere con sé la mia sposa, perché questo è il mistero di Dio, vuole proprio Dio così, e beh, se lo vuole lui io mi sottometto completamente con tutta l'anima e con tutto il corpo, anche se non capisco lì per lì, non so con quali mezzi e con quali sentimenti, anche con quale forza d'animo potrò affrontare questo, perché insomma è il figlio di Dio, la Vergine Purissima Immacolata, la sposa dello Spirito Santo, la sposa di Dio, io sono veramente indegno, no? Sia di Dio sia di Maria, no? Ecco, questo era il sentimento di Giuseppe, giustamente lo descrive così San Basilio Magno, insieme a San Giovanni Crisostomo. Ecco, non sono degno che io entri nella sua casa, che io custodisca il Signore, che io lo serva, anche semplicemente che io serva Maria Santissima. Non sono degno, no? Ecco, sì, è un onore grandissimo, ma talmente grande che io mi sento indegno, no? Ecco, allora. L'angelo interviene, no, devi farlo, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, perché Dio ha stabilito così, perché questo è il piano di Dio e tu devi, perché Dio ti ha scelto anche a te, ecco, questo è un grande onore, un grande privilegio, ma se Dio si è degnato di fare questo salto, ecco, veramente verso di me, questa grande grazia che io ho da parte di Dio, e beh, io non posso che sottomettermi ad essa e compiere la volontà di Dio, senza neanche parlare di San Giuseppe, vive l'interiorità, un'interiorità assoluta, forse il primo certosino San Giuseppe, perché i certosini non parlano, no? Fanno voto di silenzio, silenzio totale, assoluto, no? Sempre, ogni giorno. E quindi parlano solo per la liturgia, per le cose proprio necessarie, importanti che devono compiere, ma se no il silenzio è totale, no? Non fanno predicazione, non fanno apostolato, sì, forse lo fanno via etere oppure via attraverso le pubblicazioni, ci sono grandi testi di certosini, anche San Ignazio di Loyola si convertì per il testo di un certosino, Ludolfo il certosino che scrisse Una vita di Gesù, quindi scrive, anche se non parla, però scrive, quindi comunica, ci sono grandi certosini scrittori, non hanno, diciamo, rinunciato a questo metodo di comunicazione, forse il più serio, perché è quello che rimane nei secoli, rimane per sempre. Ecco. Verba volant scriptura manent. Ecco. Anima cristiana, quindi non ti fidare facilmente ed esamina ora che sei in tempo, se in te si trovano tutte le virtù cristiane. Ecco. Non deve mancare nessuno, la prudenza, la giustizia, la castità e la riservatezza, no? Ecco. La purezza, ecco, tutto quanto deve combaciare. Alla prova si scorgono e dalla loro unione. Cioè, si vede se sono tutte insieme. Quando c'è una prova, cioè, tutte insieme resistono, non è che una sì o no. Ah, ma io sono carente in questo. Te devi correggere, fratello, no? Perché se no è veramente squalifica anche il tuo lavoro buono che fai con altre virtù. Nessuno ti crede, no? Se tu sei avaro, però, insomma, in qualche cosa sei bravo, sei intelligente, sei perspicace, sai discernere certe cose complicate dei misteri divini, però, ecco, devi correggerti in quel vizio che hai, perché altrimenti la gente ti fuggirà, ecco. Anche se ascolta delle belle prediche, però, ecco, non può apprezzarti in quello che fai di buono, no? Ecco, quindi di avere le virtù collegate. Se la virtù messa alla prova non si regge, se alcuna se ne scorga mancante, non prendere abbaglio. Queste saranno orpello, ma non già oro. quali debbono essere. E perciò rimediaci in tempo, procura con tutte le forze di fare acquisto delle vere e sode virtù di tutte, mentre Dio ti dà tale effetto ancor tempo e grazia, ecco San Giuseppe, con la sua umiltà, appunto, acquistò l'obbedienza, e con l'obbedienza crebbe tutte le sue virtù. Ecco, e allora anche noi dobbiamo, ecco, coltivare queste virtù, dobbiamo essere forti e perseveranti nella prova, dobbiamo vivere in consonanza con il Signore, dobbiamo esercitarci nelle virtù più alte, più somme, più grandi, che, ecco, il Signore ci vuole far vivere, perché questa è la giustizia. Ecco, e più siamo provati, più vuol dire che la virtù deve essere esercitata. Colloquio: o Gesù mio, confesso pieno di confusione che io sono, come voi vedete, privo di ogni virtù. Ecco, questo si mette proprio davanti al Signore con tutta umiltà, no? Purtroppo sono simile a colui che non trafficò il talento ricevuto dal suo padrone, anzi sono peggiore perché l'ho dissipato con miei vizi e peccati e perciò merito una condanna ancora peggiore. Ma voi siete anche padre pietoso. Beh, per i meriti di quello che in terra onoraste qual padre e che ora siede a voi vicino nella gloria sublime, mio intercessore, perdonatemi mentre mi protesto, risolutissimo di attendere con ogni studio ed impegno l'acquisto delle sante virtù. Ecco, la più bella preghiera: sono un indegno peccatore, sono inutile, sono uno che ha perso il talento, anzi l'ha sotterrato, non l'ha voluto far fruttificare. Nessuno. E allora, Signore, ecco, ti chiedo di perdonarmi e faccio voto di attendere con ogni desiderio l'acquisto delle virtù. Frutto, fare un esame di coscienza più ricercato e minuto, soprattutto le virtù teologali e cardinali, per vedere ciò che manca ed eccitarsi in esse. Ossequio, recitare ogni giorno sette Padre Ave Gloria in onore dei sette dolori e delle sette allegrezze di San Giuseppe per ottenere la virtù. Poi, un esempio: se molto giova l'acquisto delle virtù, la buona cura di un saggio direttore, che diremmo di chi è diretto da questo gran santo, cui sembra che Dio abbia commesso la cura di tutte le anime, cioè patrono della Chiesa? Conferma questa verità un testimonio tanto più valido quanto esso è di un giovane, il quale nel cuore del secolo sapeva vivere come una casta colomba. Con esso si incontrò un giorno a caso un religioso della Compagnia di Gesù e dalle parole lo riconobbe per un'anima da Dio arricchita di doni e grazie di spirito tanto sublimi che mai non si era incontrato a conoscerne un'altra più favorita e perfetta. Il padre ne restò ammiratissimo e maggiormente che sentì dirsi dal giovane che il suo mestiere per 18 anni era stato quello di servitore senza che mai nessuno l'avesse istruito nelle vie dello spirito. S'avanzò il padre ad interrogarlo se egli era devoto di San Giuseppe e quegli, son 6 anni, rispose che io me l'ho scelto per mio protettore, perché così me l'ha ispirato il Signore. E seguitò a dire cose altissime della santità di San Giuseppe e in particolare che questo santo era il maestro delle anime che amavano la virtù sconosciuta ed interna, cioè la virtù, ecco, tutta la purezza, quindi alla purezza è legata la sincerità. La sincerità, l'onestà e la giustizia, cose tutte che servono per la santità. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra meditazione, cari fratelli. Riprendiamo, ecco, anche il mese di novembre, San Giuseppe come nostro amico, protettore, perché ci faccia guardare oltre, soprattutto alla gloria eterna che ci attende. Ave Maria, cari fratelli, di buon consiglio.